Merckx poteva vincere qualunque gara. La Roubaix è una gara molto difficile. Merckx l'ha vinta per 3 volte, cercava il poker e fu pugnalato all'ultimo metro da Roger de Vlaeminck. Merckx era molto adatto alla Roubaix perché la Roubaix è adatta a giocatori a corridori pesanti, robusti, che sappiano tenere bene sul pavé, tipo Moser, tipo Merckx appunto, tipo Tom Boonen. Però la gara è una successione di trappole. Il pavé, non è soltanto un ostacolo teorico, è un ostacolo obiettivo. È un percorso difficile, la strada è stretta, ci sono i tifosi, c'è la possibilità, sempre in agguato dell'incidente meccanico e della caduta. Cioè, una volta Merckx si è schiantato contro un albero alla Roubaix, un'altra volta fu atterrato da un motociclista. Ecco, Roubaix è un'avventura. È un'avventura che attraversa i pericoli. Anche ieri abbiamo visto delle immagini che danno l'idea della difficoltà della Roubaix.
Prendo pagina 17, Merckx, il figlio del tuono, Claudio Gregori, 66 and Second Edizioni. Merckx è un fiore della rinascita, c'è scritto. Sboccia tra le macerie della guerra, nasce alle 11:45 del 17 giugno del 1945 tra campi di Luppolo e Barbabietole. Proviamo a contestualizzarlo, questo Eddy Merckx. La storia e il periodo storico in cui lui è nato e cresciuto, che dimensione restituiscono? Istituiscono del personaggio.
Beh, Merckx è figlio della guerra, nasce pochi giorni dopo la pace, ma è stato concepito ancora durante la guerra. E ci fu, nella seconda guerra mondiale, ci fu la Blitzkrieg, l'invasione, del Belgio e dell'Olanda, invasione velocissima da parte dei tedeschi. Ricordo in questo libro la fine di Fons Delors, che era stato il primo vincitore della Vuelta di Spagna. Lui difendeva una fortezza che era considerata imprendibile in Belgio, una serie di bunker collegati da un tunnel di 5 chilometri, e quel bunker fu conquistato in un giorno dai tedeschi, perché i tedeschi arrivarono dal cielo con gli alianti e al primo giorno di guerra Delors, vincitore della Vuelta, si trovò prigioniero e poi passerà tutta la guerra in un campo di concentramento tedesco. Ecco, Merckx viene da un momento storico come quello. Poi fiorisce, nasce in un paesino di campagna, quando a un anno però il papà si trasferisce la famiglia nei sobborghi di Bruxelles, quindi Merckx cresce a Bruxelles, che diventa la capitale d'Europa. E è la capitale, è la città dell'atomium, è la città della ricerca scientifica, perché lì veniva assegnato il premio Solvay. E c'è questa fioritura di Merckx che è parallela alla fioritura dell'Europa.
Hai mai avuto la sensazione, Claudio, che noi in Italia non si abbia potuto apprezzare in toto la figura e la grandezza di Eddy Merckx, presi come eravamo dal dualismo Coppi-Bartali, presi come eravamo da un giusto anche patriottismo ciclistico?
In Italia c'è stata per gran parte del secolo scorso una cultura nazionalista che ha impregnato anche la cultura sportiva. il primo giornalista a fare un pezzo che a mio avviso è stato illuminante è stato proprio Gianni Brera. Nel 1950 Brera era diventato a 30 anni direttore della Gazzetta dello Sport, il più giovane direttore della Gazzetta dello Sport. E quell'anno uno straniero, Ugo Koblet, il primo straniero, fu il primo straniero a vincere il Giro d'Italia. E nelle tappe precedenti il suo avversario era Bartali per la vittoria. Se si legge i giornali sportivi del tempo, tutti auspicavano un'alleanza tra gli italiani per battere lo straniero, cioè era proprio lo straniero non passa. E invece Brera, il giorno della vittoria, scrive un fondo in prima pagina intitolato «Nessuno è straniero». E in questo fondo scrive: dobbiamo applaudire alla vittoria di Ugo Koblet perché è un campione, non conta la nazionalità, il colore della pelle, un discorso di grande apertura rispetto ai tempi, che tra l'altro è un discorso attuale ancora oggi.
Sì, e che tra l'altro è uno slogan molto simile a quello di Radio Popolare, per cui mi fa particolarmente piacere che lo hai menzionato. Qual è l'obiettivo che ti sei dato e che ora ti dai anche con le presentazioni di questo tuo libro dedicato ad Eddy Merckx, un libro come tutti i tuoi documentato, voluminoso, importante? Che cosa vuoi far emergere?
Beh, io ho letto molti libri su Merckx, molti libri stranieri, e i libri su Merckx in genere sottolineano l'aspetto agonistico. Ora, siamo di fronte a un corridore che ha vinto 546 corse e fatalmente quelle pagine erano abbastanza ripetitive perché la trama era un po' sempre la stessa. Allora io mi sono proposto di due cose. La prima cosa è di scoprire un po' la faccia nascosta di Merckx. Merckx era chiamato il cannibale, era chiamato la Sfinge, cioè era un oggetto misterioso. Gli spagnoli lo chiamavano il mostro o il coccodrillo, e avanti così. Raschi lo ha chiamato il figlio del tuono, che sta nel titolo del mio libro. Ma dietro a questa Sfinge in realtà c'è un uomo, ed è un uomo sensibile. C'è un ragazzo che piange. Nella prima trasferta che fa da ragazzo, fanno uno stage in Slovenia, e lui la sera piange, sente la mancanza della famiglia, e quasi per telepatia lo stesso capita a casa di Merckx. E quando una vicina entrò nella stanza dove i Merckx mangiavano, li vede tutti che piangono e chiede: ma c'è un lutto in casa? Ecco, quindi già da questo episodio si capisce che Merckx è una persona sensibile, un ragazzo introverso, ma molto sensibile. E poi tutta la sua vita, ben vedere, indica che siamo di fronte a, non siamo di fronte al cannibale, non siamo di fronte a una macchina da guerra. Lui era stato rivale di Tom Simpson, l'unico corridore del continente europeo presente ai suoi funerali in Inghilterra era Eddy Merckx. Era stato un grande nemico di Ocaña. Ocaña era arrivato al punto da chiamare Merckx il suo cane per avere il piacere di farlo accucciare tra i piedi. E però quando Ocaña si mise a produrre Armagnac e la sua azienda aveva delle difficoltà, fu Merckx a fargli trovare i contatti in Belgio per poter vendere il suo Armagnac. E avanti così, cioè si rivela a Merz una persona sensibile, attenta anche agli altri, in netto contrasto con la sua filosofia di corsa, perché in corsa invece era un corridore implacabile. E noi abbiamo messo una frase che non è certo la più bella di quelle che avevo raccolto, ma era la più vera all'inizio del nostro libro, e chi va più forte deve vincere. Era la frase di Merz. Merz, molte volte stimolato magari da Albani, il suo direttore sportivo, che gli suggeriva, Eddie, stavolta lascia vincere Van Springel. Lui rispondeva perché? E rispondeva perché sembra una dimostrazione di egoismo e forse lo è anche, però io vedo in questo approccio di Merz un approccio molto sportivo alla gara, molto leale ed anche molto utile in tempi come questi in cui molte volte il gioco di squadra, la tattica, la prudenza prevale sull'audacia. Merz ha sempre affrontato le corse da protagonista e molti hanno sfruttato la sua ruota. Merz è stato un attore delle corse, un primo attore, anche quando le perdeva.
È stato il numero uno?
È stato il numero uno come quantità di vittorie e come forza. La frase più bella e più vera l'ha detto Ormezzano. Coppi più grande, emersi più forte. In questo libro non si parla molto di coppi, ma però nel finale sì. E per capire la grandezza di coppi, bisogna guardare una tabellina che ho fatto alla fine in cui confronto le vittorie, gli assolo di Merckx con gli assolo di Coppi. Merckx ha fatto un solo assolo di oltre 100 km, Coppi ne ha fatti 10. Non ha fatto solo la famosa Cuneo Pinerolo, una fuga solitaria di 192 km per 5 passi alpini. Ne ha fatti altri di 170-150 km. L'undicesimo assolo in questa lista era di 100 km esatti e fu la prima vittoria da professionista di Coppi. È una vittoria famosissima perché avvenne al Giro d'Italia nella tappa Firenze-Modena. Coppi partì sull'Abetone, passò secondo, saltò Cecchi in volata, si trovò solo a 100 km dal traguardo e arrivò a Modena con 3,46 di vantaggio, conquistando la maglia rosa e poi il giro.
Merckx, il figlio del tuono, 66 and Second Edizioni, l'autore Claudio Gregori, che io ringrazio veramente molto per queste parole. Claudio, complimenti e grazie.
Grazie a voi.